Buongiorno, mi chiamo Filippo Percassi. Ciao,
Ciao Filippo.
Ciao Filippo.
quindi per quale motivo vi chiamate Carbonara Mariachi?
Carbonara Mariachi. Allora,
Mariachi.
Alessandro, rispondi te, rispondo io.
No, è troppo lunga, è troppo complicata la risposta, ti rispondi Jack.
Allora, no, principalmente perché siamo fan di una tipologia di film che si chiama Spaghetti Western, che erano praticamente i vecchi western girati in Italia, e quindi ci piaceva un attimo richiamare tutto quel mondo lì. E poi Carbonara, perché il furgoncino era giallo color carbonara, e ce la ricordava. E mariachi, insomma, perché musica, viaggiano. Noi non sappiamo suonare, chiaramente, però ci piaceva un attimo richiamare anche il mondo un po' più esotico.
Vabbè, Filippo, avrei capito che è un po' a caso il motivo, non è stato proprio il motivo principale, diciamo così.
Grazie.
Buongiorno, mi chiamo Matilda ed ho una domanda da chiedervi. Come vi siete conosciuti?
Semplicemente, rispondo io, facciamo un po' a turni. Semplicemente perché giochiamo nella stessa squadra di rugby. Siamo amici da quasi 10 anni, fortunatamente o sfortunatamente. E allora, parlando tra di noi in continuazione, ci è venuto in mente di affrontare questo tipo di viaggi. Tutto qua. Comunque, eravamo già amici prima, eravamo già molto legati prima del viaggio, dei vari viaggi. Prego.
Grazie.
Grazie.
Buongiorno, mi chiamo Arthur.
Ciao Arthur.
Ciao,
Ciao Arthur.
ho una domanda da chiedervi. Com'è nata la vostra passione per il viaggio?
Ecco, le domande complicate le risponde Jack. Bravo, bella domanda.
Come è nata la passione per il viaggio? Ma guarda, allora, è nata prima la passione, secondo me, per un attimino quello che non conoscevamo. Nel senso, tutti i viaggi che abbiamo fatto sono nati un po' per gioco, un po' per avventura. Nel senso, siamo sempre andati in posti che non conoscevamo.
Grazie.
Prego. Alessandro, vuoi aggiungere qualcos'altro?
No, beh, di fondamentale è quello che hai detto te, nel senso che abbiamo sempre la cosa che ci unisce tutti i carbonara, anche quelli non presenti oggi, è la voglia di fare viaggi in posti che sono meno battuti dai turisti, ma proprio perché per la scoperta di posti nuovi, gente nuova e via dicendo. Proprio la base comune è quella di ogni viaggio.
Grazie.
Prego.
Buongiorno, io sono Alice e vi volevo
No.
chiedere, cosa vi spinge ad affrontare imprese così rischiose?
Imprese così rischiose, Alice, l'hai messa giù come se fossimo i salvatori del mondo, i caschi blu dell'ONU. No, allora, tieni presente che chiariamo una cosa, il rischio è sempre più nella nostra testa o nella testa di chi ci vede fare viaggi rispetto che nella realtà dei fatti. Pensiamo che ci sono molti pregiudizi riguardo ai luoghi che andiamo ad affrontare, a visitare, riguardo ai luoghi che attraversiamo con i nostri veicoli. Quindi il discorso rischio è abbastanza relativo, nel senso che a livello di sicurezza non ci siamo quasi mai trovati in condizioni da dover dire abbiamo rischiato la vita, la salute o cose di questo tipo, ecco. Quindi diciamo che l'affrontare il rischio è una cosa che lo si fa perché vabbè, il rischio è legato al fatto che sono posti nuovi per noi, posti nuovi per molte altre persone, ma non sono poi così rischiosi come si sente dire o come si dice in giro, ecco, tutto qua.
Ecco, mi voglio
Grazie.
collegare al fattore pregiudizio che diceva Alessandro, portandovi un esempio. Quando siamo stati in Iran, tutti i nostri, a partire dai genitori, dagli amici, avevano questo preconcetto sul fatto che fosse un paese estremamente pericoloso, di stare attenti, mentre una volta che abbiamo varcato il confine, siamo stati accolti a braccia aperte da da tutte le persone, nel senso che ci ospitavano a mangiare, a dormire, se avevamo un minimo problema cercavano di aiutarci. Ed è stato molto particolare perché è proprio raso a zero ogni pregiudizio che potevamo avere verso quel posto.
Ok, grazie mille.
Prego. Allora,
buongiorno, mi chiamo Tommaso e vi volevo chiedere come ci si sente la sera prima di un viaggio importante come quelli che avete fatto voi e se si prova paura.
È legato un po' alla domanda di prima, nel senso che, allora, parlo per me, io mi sono sempre sentito responsabile della parte meccanica dei veicoli, quindi l'affidabilità del veicolo, quindi la sera prima è stata come tutto il mese prima, nel senso ero abbastanza teso perché incerto sull'affidabilità del veicolo. Le paure sono legate per me esclusivamente a quello, proprio perché ero sicuro che nei posti che andavamo ad affrontare non ci fossero rischi personali legati alla salute o a queste cose qua. Vai Jack, le tue paure?
Tra l'altro ragazzi, scusate, mi
voglio... Jack, me la dico io perché non me la dirà mai, lui la sua paura è non trovare un parrucchiere nei vari posti.
No, la mia paura grande erano gli insetti, i ragni, sono abbastanza aracnofobico. No, e l'altra cosa ragazzi, lui era l'unico meccanico, metto tra virgolette, presente nel gruppo di Carbonara Ariaci, quindi noi eravamo totalmente, dipendevamo totalmente da lui e dalle sue mani.
E tenete presente che non faccio il meccanico, quindi faccio credere a loro che me ne intendessi di meccanica, ma in realtà non faccio il meccanico. Però
ci ha svelato solo un mese dopo che l'unica cosa che faceva era controllare l'olio per tranquillizzarci, e quindi nel resto eravamo totalmente, brancolavamo nel buio, insomma. Però sì, diciamo che il giorno prima comunque c'è un po' di peso sullo stomaco, ecco, perché davvero non sai poi quello che vedrai, quello che affronterai, però anche il bello del viaggio.
A fronte Grazie. Di questo aggiungo io una cosa che avrei appunto dovuto dire, ma Filippo era super pronto a partire, avrei appunto voluto dirlo per chi ci ascolta, che voi avete affrontato due lunghissimi viaggi, uno da Londra fino alla Siberia per quello che è il Mongol Rally e un altro in Benin, in Africa. E lo avete fatto su un Fiat 7900, giusto? Del 77.
900 più, del 77.
Del 77, che se non sbaglio era anche uno scuolabus, giusto?
Sì. Dico qualcosa? Sì.
Esatto. Quindi ecco, parte delle preoccupazioni potevano essere legate anche al fatto che il mezzo non era sicuramente uno dei più potenti.
Sì, più che potenza sì, è il problema dell'affidabilità, perché è un veicolo del 1977, vabbè, sulle nostre strade li vediamo abbastanza quotidianamente, ma di sicuro vengono usati adesso da persone che non ci fanno, diciamo che non li utilizzano per farci 18.000 chilometri di fila attraversando paesi, passando dai meno 10 gradi ai più 40 dell'Iran e non facendo di sicuro passi come abbiamo fatto noi a 4.600-4.700 metri di altezza. Quindi
tutte sì, queste tra ragazzi a 4.000 metri dovevamo spingere il furgoncino perché sennò non
andava. Dopo, mi sa che qualcuno ce lo chiederà.
Buongiorno, mi chiamo Edoardo.
Ciao Edoardo.
Volevo chiedervi, invece alla fine del viaggio, come vi sentivate?
Alla fine del viaggio, intendi proprio all'arrivo, quindi?
Sì, alla destinazione.
Allora, io personalmente, ma credo che anche loro, ho attraversato due fasi, nel senso che sono stato abbastanza preoccupato, soprattutto, torniamo sul discorso rischio, soprattutto per la parte meccanica, fino all'arrivo in Mongolia, nel senso che arrivati sul confine in Mongolia io ho dato per scontato, cioè mi si è riempito il cuore perché ho detto cavolo, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati in Mongolia, anche se in realtà poi ci mancavano ancora quanti? 3.000 chilometri. Esatto, quindi già però arrivare in Mongolia per me e anche per tutti gli altri è stata un'enorme soddisfazione. Arrivare poi a Ulan-Ude, vedere quella specie di palco che sistemano per l'arrivo dei veicoli, poter festeggiare tutto, è stato il coronamento di un sogno, tuttora è il viaggio più bello, l'avventura più bella che abbia mai vissuto, per cui puoi immaginare l'euforia che avevamo in quel momento, ecco.
Ecco, io invece ho vissuto gli ultimi 200 chilometri come estremamente tristi, perché stava finendo tutto, e quindi sono stati molto pesanti, perché purtroppo vedevamo l'arrivo e vedevamo la fine del viaggio.
E dovevi tornare a lavorare.
Devo tornare a lavorare, esatto.
Grazie.
Grazie. Bene. A te.
Buongiorno, io sono Sara.
Ciao, ciao Sara.
E volevo chiedervi, ci sono stati degli argomenti oppure delle idee su cui non siete andati d'accordo e avete finito per litigare? Come avete risolto il problema?
No, ci siamo presi a pugni, ma risolviamo. No, scherzo, Sara, scherzo, Sara. No, in realtà allora, la cosa principale quando si organizza questo tipo di viaggio è avere ben chiaro fin dall'inizio qual è l'obiettivo finale. Quindi ti faccio i due esempi pratici. Il primo obiettivo del Mongol Rally era arrivare in qualsiasi stato fosse arrivato il veicolo, in qualsiasi condizioni fisiche arrivavamo noi, ma arrivare fino alla fine. Poter dire di aver concluso la Mongol Rally. Nel viaggio in Africa che abbiamo fatto l'anno scorso, l'importante era arrivare, portare il veicolo in maniera decorosa, a questa associazione in Benin, perché poi il veicolo andava donato e loro dovevano poterlo usare, quindi non potevamo arrivare con un veicolo distrutto. Per cui una volta che hai chiaro gli obiettivi, tutti i vari problemi che ti si pongono davanti, litigi, le questioni e tutto, si risolvono parlando, non è assolutamente un problema, nel senso che ognuno discute, dà la propria idea, poi si decide anche a maggioranza. Ci sono stati dei casi in cui, quante ore facciamo oggi, dobbiamo fare queste ore, no, io dico di no, l'altro dice di sì, si decideva a maggioranza, quindi... Però problemi grossi non ne sono nati, litigi non ne sono nati. È ovvio, dopo tot giorni insieme sullo stesso furgone, lungo 2 metri, largo 1,5 metri, magari in alcuni casi non ci si sopporta, però...
Ma ragazzi, Alessandro è abbastanza insopportabile, eh? Io non ve lo consiglio, quindi...
No, ma tanto quando li spiegavamo li mettevo sul tetto, io guidavo, li mettevo sul tetto. No, scherzo, sai. No, comunque problemi grossi non ce ne sono stati, secondo me.
Grazie.
Prego.
Buongiorno, mi chiamo Giorgio.
Ciao Giorgio.
E volevo chiedergli se è stato più difficile il viaggio attraverso l'Asia per il Mongol Rally o il viaggio in Africa fino al Benin.
Più difficile? Da che punto di vista, Giorgio? Ti rigiro la domanda. Fisicamente, organizzativamente?
Tutte e due, fisicamente, sia fisicamente sia organizzativamente.
Allora, sono viaggi completamente diversi, nel senso che il Mongol Rally era un viaggio più confini goliardici, diciamo così, perché vai all'avventura, attraversi i paesi, visiti tanti paesi, vedi tante persone diverse. Il viaggio invece in Africa, l'obiettivo era portare un veicolo da donare ad un'associazione di accoglienza bambini e mamme. Per cui già gli obiettivi erano diversi, quindi vengono affrontati in maniera diversa. Più faticoso a livello fisico, di sicuro il Mongol Rally. Quello dipende però dal veicolo e dalle strade utilizzate per raggiungere la destinazione, nel senso che un veicolo del 77... quelle dimensioni che ha il 900T non può essere paragonato a livello di comodità a un Ducato dell'89, adesso non mi ricordo l'anno preciso, comunque a livello fisico stiamo parlando di due veicoli in cui nel 900T eravamo tutti attaccati, purtroppo dovevo stare anche attaccato a Jack quando dormivo, via dicendo. Nel Ducato invece eravamo quasi belli spaparanzati sui sedili, ognuno aveva il suo sedile, questo per dirti proprio il lato fisico. A livello organizzativo cambia totalmente, perché cambia la mentalità delle varie dogane, dei vari doganieri, della polizia che ti ferma lungo il tragitto. Diciamo che in Africa sono meno propensi al turismo e quindi creano qualche problema in più alle persone che attraversano le varie frontiere, ecco. Però è tutto risolvibile, non abbiamo avuto problemi.
Grazie.
Prego, Giorgio.
Buongiorno, mi chiamo Riccardo.
Ciao Riccardo.
Una domanda da chiedervi. Qual è stata la difficoltà maggiore incontrata durante i vostri viaggi?
La difficoltà maggiore. Allora, siamo arrivati, anche qui eravamo verso il confine con il Turkmenistan, eravamo ancora in Iran. Eravamo in questa specie di autostrada e ad un certo punto, verso le, che ore erano? Le 11 di sera, 11 di notte? Verso sì. Le 11 di notte si rompe un pezzo del furgone che non ci permette di andare avanti.
Dopo 13 ore di guida, tra l'altro.
Dopo 13 ore di guida. E questo pezzo qua era praticamente introvabile. Quindi eravamo parcheggiati in questa officina dove siamo rimasti per 2 giorni interi, non sapendo se effettivamente potevamo partire o meno. Questa è stata una delle difficoltà maggiori, perché era legata al mezzo, insomma. Poi altre difficoltà grandi, qualcuno è stato male per l'altitudine, qualcuno è stato male per influenze varie, però erano principalmente legate al veicolo.
Grazie.
Prego. E come avete fatto a risolvere il problema del pezzo che mancava e era insostituibile?
Lascio parlare il meccanico del gruppo.
La differenza tra quei paesi e i paesi europei o comunque occidentali evoluti è che nei nostri paesi ormai un pezzo di ricambio rotto viene sostituito, in quei paesi riparano qualsiasi cosa. Infatti loro hanno portato il pezzo di ricambio che si era rotto, dopo che noi avevamo provato anche a capire quanto ci voleva per farcelo rispedire dall'Italia, vi dicendo, ma stavamo parlando di circa una settimana di attesa, non potevamo permettercelo. Siamo andati da un tornitore, da un fabbro, ce l'ha ricostruito in maniera tale da riuscire a raggiungere poi una città più grossa dove abbiamo trovato poi un pezzo di ricambio simile di altri veicoli che hanno lì. Però diciamo che tutto sta nella loro abilità di riuscire a riparare e ricostruire qualsiasi cosa.
Ciao, sono Martina e volevo chiedervi se avete fatto incontri particolari o se ci sono stati aspetti speciali che vi hanno colpito nel carattere delle persone che avete incontrato.
Vai, Gio.
Ciao Martina. Allora, sì, come hai detto prima, abbiamo incontrato un sacco di persone che ci hanno accolto davvero a braccia aperte. Anche quel poco che avevano lo condividevano con noi. E tra l'altro, incontri particolari... Io ricordo con piacere questo, magari gli altri due ragazzi che erano con noi meno, ma eravamo in Kirghizistan, praticamente in mezzo alle montagne, sarà stato a 4.000-5.000 metri, incontriamo un pastore. Questo pastore ci chiama da lontano, quindi arriviamo nel suo casolare dopo una bella camminata, ci offre l'unica cosa che aveva, che era un pezzo di formaggio, che... buonissimo, sembrava buonissimo, due ragazzi lo mangiano e purtroppo iniziano a stare male, perché probabilmente non erano abituati a certe cose. Iniziano a stare male e per 2 giorni stanno male, però era l'unica cosa che quel pastore aveva, quindi ci ha fatto molta specie che nonostante fosse l'ultima, l'unica cosa e non ci conoscesse, era disponibile a condividerla con noi. Poi Alessandro, te con...
No, l'unica cosa che hai già accennato te prima è il discorso appunto soprattutto in Iran, dove siamo stati praticamente, nonostante il pregiudizio era fate attenzione in quel posto, musulmani di qua, musulmani di là, gente pericolosa, in realtà siamo stati praticamente assaliti, nel senso che ogni 10 chilometri ci fermava una macchina per dover fare delle foto con loro, per chiedere chi eravamo, per descrivergli cosa stavamo facendo. Ed è stato veramente per noi una sorpresa vedere, ci invitavano a casa a pranzo, ci invitavano a mangiare, si affiancavano addirittura in autostrada con la macchina, ci passavano dal finestrino il pane sfornato che avevano appena comprato dal panettiere, quindi è stata un'accoglienza per noi del tutto inaspettata e veramente fantastica.
Grazie.
Prego.
Ok, sono Emma e volevo chiedervi una domanda. Quali aspetti della cultura asiatica vi hanno maggiormente colpito in questi anni?
Domanda difficile, tocca a Vulcano.
Ma allora, già cultura asiatica è difficile racchiudere in una sola cultura, perché ci sono culture millenarie nel giro di 100 chilometri, quindi con civiltà, con culture diverse. Allora, cosa in particolare... Una sicuramente l'accoglienza, l'altra la gentilezza. se davvero ti vedono in difficoltà fanno di tutto per aiutarti, anche magari a loro discapito, magari levandosi il pane di bocca, levandosi un sacco di energie per poterti aiutare. E, per esempio, invece sul concreto in Uzbekistan abbiamo visto castelli giganteschi, città incredibili che non conoscevamo nemmeno dell'esistenza. Mentre in Mongolia è ancora tutto diverso, tutto più selvaggio, quindi natura rigogliosa e tanti aspetti diversi.
Ok, grazie mille.
A te.
Ciao, io mi chiamo Federico e la mia domanda è: qual è stato il posto più affascinante che avete visto?
Qui ognuno ha il suo, Federico.
Il posto singolo più affascinante di sicuro per me è stato la Bocca dell'Inferno, il cratere in Turkmenistan, sì. Non so se ti è capitato, comunque cercatelo in internet, che sono tantissime foto di questo cratere enorme di gas naturale che continua a bruciare da, credo, 40 anni, 50 anni, non mi ricordo già quant'era.
70, dagli anni 60.
Continua a bruciare ed è un'enorme bocca gigantesca che col fuoco continuo di gas naturale che esce dal terreno. È stata la cosa più bella da vedere perché non avevo mai visto una cosa del genere, non immaginavo neanche che potesse esistere una roba del genere, ed è stato anche bello perché ci abbiamo messo tipo 48 ore, 44 ore di guida continua, giorno e notte per raggiungerlo, quindi già il fatto che per
raggiungere... delle buche gigantesche, ragazzi, per arrivare.
In pratica alla velocità media di 20-30 all'ora continuare a schivare buche, quindi già il fatto di averlo raggiunto in queste condizioni e poi trovarsi davanti a questa cosa fantastica è stato per me impressionante, una cosa che ancora ricordo benissimo.
Io invece ne dico due. Allora, uno, le montagne sul confine con l'Afghanistan, quella strada che si chiama Pamir Highway, che sono quindi costeggia tutto l'Afghanistan, il Tagikistan, il Kirghizistan e l'Uzbekistan anche, sì. La seconda è la Mongolia. La Mongolia sono queste distese di prati infiniti, immensi, con cavalli selvatici e dromedari.
Grazie.
Prego.
Ciao, io sono Matteo e volevo chiedervi: chi non sta alla guida, come passa il tempo durante i viaggi così lunghi?
Grandi partite di scacchi.
Sì, e poi cerca di distrarre chi sta alla guida. No, la guida si addormenta dopo un po' andando a 60-70 km orari. No, abbiamo fatto di tutto, abbiamo discusso, abbiamo fatto partite di scacchi, ogni tanto ovviamente ci si cercava di dormire perché continuavamo a darci cambi, c'era chi ha fatto geroglifici all'interno del furgone. Se entri nel furgone adesso è pieno e tappezzato di qualsiasi cosa all'interno, perché ovviamente stando praticamente dalle 10 alle 14 ore, perché quella era la nostra media, all'interno di un furgone, bisognava trovare, abbiamo anche suonato, bisognava trovare il modo di passare il tempo per chi non stava alla guida.
Grazie.
Prego.
Buongiorno, mi chiamo Francesco e la mia domanda è la seguente. Ci sono stati dei momenti in cui avete pensato di mollare e di tornare a casa perché la situazione era troppo difficile?
Ok. Per me l'unico momento difficile, proprio per il discorso che ho detto prima, che io vedevo... avevo la responsabilità meccanica del veicolo, è stato quando ci siamo fermati per il discorso che dicevamo prima, col pezzo di ricambio introvabile e via dicendo. Tornare indietro no, però anche lì abbiamo detto: ragazzi, mal che vada, aspettiamo il pezzo di ricambio, lo cambiamo, anche se arriva una settimana in ritardo, pazienza, non arriveremo in Mongolia, arriveremo in un paese prima, in Tagikistan, arriveremo in un altro paese, lasceremo lì il veicolo e concluderemo il viaggio un'altra volta. Tornare indietro no, assolutamente, non si pensa mai di tornare indietro, anche perché dietro l'organizzazione di questi viaggi ci sta quasi un anno, quasi di lavori, sia sul veicolo, sia a livello organizzativo, per i visti, tutte queste cose qua, quindi tornare indietro non viene mai preso in considerazione.
E poi Francesco, comunque il fallimento era parte del viaggio, era una cosa da tenere in conto, il fatto di non arrivare lo sapevamo già da prima. Fossimo arrivati sarebbe stato bello, non fossimo arrivati sarebbe stato bello uguale.
Ok, grazie.
Buongiorno, io sono Andrea.
Ciao Andrea.
Ciao. Sono interessato a sapere come gestite cose semplici come mangiare o dormire su un veicolo così piccolo quando siete isolati in mezzo al nulla?
Allora, tieni presente che in realtà il dormire non è stato fatto poche volte all'interno del veicolo, perché comunque noi l'obiettivo era sempre arrivare appena faceva buio, poi non ci siamo quasi mai riusciti, quindi arrivavamo sempre col buio inoltrato, a trovare una sistemazione per la notte, quindi presso casa di qualcuno, presso piccoli alberghi. Ecco, tieni presente che diversamente da come avviene qua in Europa, comunque nei paesi occidentali, è molto più diffusa la filosofia del classico, che ne so, quello che da noi si chiama B&B, lì le varie famiglie hanno un ripostiglio in più, uno scantinato in più, mettono un letto e lo affittano per una notte ai vari viaggiatori. Dormire sul furgone è capitato e vabbè, non si dorme, perché comunque sdraiarti non puoi sdraiarti, stai seduto e ti addormenti così. Quello, infatti, è per quello che cercavamo di evitarlo, perché poi era abbastanza incasinato. Mangiare invece sul furgone lo fai, sei seduto. Quindi
è capitato qualche volta di dormire in tenda, soprattutto in Mongolia, e non eravamo pronti e preparati al freddo. Non pensavo che ad agosto potesse fare così freddo in una parte del mondo e l'abbiamo scoperto.
Sì, mi ricordo che in Mongolia una volta ci siamo svegliati, che in pratica ognuno di noi aveva messo qualsiasi cosa avesse per creare un separé col terreno sotto la schiena, quindi zaini, borse, cibo, qualsiasi cosa per fare una specie di divisorio dal terreno che era freddo, andava sotto gli 0 gradi al nostro corpo. Infatti ci siamo svegliati forse alle 4 di mattina perché hanno detto ripartiamo che almeno ci scaldiamo, se no qua non ce la facciamo.
Ok, grazie.
Prego.
Ciao, sono Filippo. La mia domanda è se vi è mai successo di sentirvi male mentre eravate in viaggio.
No, a me mai, assolutamente.
Ad un certo punto, ragazzi, in mezzo al deserto avevamo le visioni per il mal di pancia, per quello che avevamo mangiato la sera prima. E grazie a un nostro amico che abbiamo incontrato nel viaggio, lui era un motociclista di Milano, ci ha accompagnato, ci ha guidato per tutta la giornata. Se no, altri problemi di salute legati all'altitudine, magari. Perché ad una certa altitudine inizia ad avere mal di testa, ad avere la nausea, però è tutto gestibile, dai.
Tenete presente che è durato poco comunque, anche in Iran siamo stati male, ma forse male un giorno da non riuscire a guidare, 2 giorni in tutto per rimetterci, e poi sulla Pamir-Ajgur, legata all'altitudine, anche lì un altro giorno, quindi alla fine su quasi un mese e mezzo di viaggio, star male 3 giorni è una grande fortuna, nel senso che non c'è successo niente, erano tutti malori legati comunque a qualcosa che si mangiava o soprattutto all'acqua, che sono problemi che vengono a qualsiasi viaggiatore, quindi indipendente dal tipo di viaggio che si affronta.
Che altitudine avete raggiunto nel vostro viaggio?
Quella esatta credo che sia quella nella foto del passo, quasi 4.700 se non sbaglio, Jack.
Sì, 4.700, però siamo andati sopra, secondo me sopra i 5.000 ci siamo arrivati.
Non ricordo esatto la misura esatta, il problema legato alla quota però non è tanto l'essere lì a 4.700 o 4.900, è che l'abbiamo raggiunto in un solo giorno la Pamir si inizia che intorno ai 1.900-2.000 metri fino appunto a quasi 5.000 in un solo giorno. Quando mi ricordo, se non sbaglio, c'era in quel momento lì una persona che continuava a dire agli altri, ragazzi forse è meglio farla in 2 o 3 tappe, ma gli altri continuavano invece a dire no, ma l'altitudine non è un problema, vero Jack?
Non mi ricordo, quindi secondo me non è mai successo.
Siamo arrivati in questo tipo di buio a 4.900 metri, dove si fermavano in molti viaggiatori, perché la Pamir comunque è abbastanza turistica, di avventurieri, gente con le moto e tutto, e non... barcollando siamo arrivati a dormire nel letto che ci avevano dato. Lì è stato abbastanza traumatico, però il giorno dopo ci eravamo praticamente già ripresi.
Buongiorno.
È Riccardo, ciao Riccardo.
Ciao, la mia domanda è: nel video si vede che spesso spingete il vostro mezzo, è uno scherzo o davvero non andava?
No, solo per risparmiare benzina, perché in alcuni paesi costava abbastanza. Vai, Jack.
No Riccardo, non era uno scherzo, purtroppo ci siamo trovati a spingerlo più volte rispetto a quello che volevamo, spesso per altitudine, come ha detto Alessandro. Qualche volta perché si è rimasti senza benzina, mi sembra, e altre volte, una volta vicino a una dogana, giusto?
Beh, una volta la prima volta dove siamo rimasti fermi è perché mi ricordo sempre qualcuno che voleva andare a provare del latte di yak in mezzo da un pastore in mezzo ad una zona desertica sulla Pamir. E ovviamente sì, andiamo, non c'era la strada, quindi siamo rimasti infossati, abbiamo dovuto aspettare che arrivasse un altro veicolo con addirittura anche delle donne che ci hanno spinto fuori dall'infossatura. Le altre volte più che altro era legato all'ossigeno, quei veicoli, soprattutto quelli vecchi, sono come le persone, hanno bisogno dell'ossigeno per poter andare, quindi mano a mano che ti alzi cala l'ossigeno e la carburazione fa fatica ad andare, per cui il veicolo si fermava, borbottava o non andava più. Allora eravamo costretti a scendere, scaricare la roba e spingerlo almeno fino al passo, al primo passo che avevamo.
Ok, grazie.
Prego.
Lori?
Abbiamo visto che nel vostro viaggio verso la Siberia avete incontrato un camion intraversato vicino a un fiume. Cosa avete pensato in quel momento?
Si può dire?
Non credo.
Potete parafrasare quello che volete dire.
Jack,
Dopo lo leggiamo.
No, io mi ricordo che, solo un particolare, poi Jack ti risponde esattamente, io mi ricordo semplicemente che fino a quel camion eravamo, tieni presente che quella strada è l'inizio della Pamir, con un fiume in piena a fianco, con l'Afghanistan al di là del fiume, strada completamente sterrata, senza protezioni, senza cigli, senza niente, con burroni e cigli di 40-50 metri, e fino a quel punto... andavamo belli tranquilli, sereni, 30, 40, 50, anche 60 all'ora. Da quel punto in poi eravamo tutti attenti a guidare, andavamo quasi a 20 all'ora per paura di fare la stessa fine del camion. Il problema grosso era quello, forse.
Tra l'altro noi sapevamo già prima di partire che era un tratto abbastanza pericoloso. Però davvero, fino a quando non avevamo visto il camion non ce ne siamo resi conto. Poi fortunatamente c'era un piccolo spazio che ci permetteva di passare col furgoncino. Il camion credo che sia ancora lì, onestamente, perché era davvero di traverso con la maggior parte delle ruote verso il dirupo e verso questo fiume, che è il fiume più impetuoso che abbia mai visto in vita mia.
Sì, a me è andato anche l'impressione che c'era già l'esercito che stava dando una mano a sviare il traffico. Mi ha dato proprio l'impressione che per loro sono cose abbastanza, diciamo, frequenti, perché erano abbastanza calmi, ecco.
Grazie mille.
Prego.
Salve, sono Serena e sono interessata a sapere come avete gestito i vari imprevisti che di volta in volta accadevano.
I vari imprevisti? Non abbiamo avuto imprevisti, però, in realtà. No, beh, gli imprevisti sono quelli meccanici, ma fortunatamente non abbiamo avuto grossi problemi, l'unico quello che abbiamo descritto in Iran. Gli altri erano tutte cose facilmente risolvibili anche da un non meccanico. Altri imprevisti, passi delle granore nelle varie dogane, ma quello già lo sapevamo, non è un problema. Lì la burocrazia purtroppo è abbastanza alta, quindi
brevissimi, da dire comunque, Ale, che ci trovavamo davvero magari perché eravamo in ritardo sulla tabella di marcia. Vabbè, perché sì, quando entri in certi stati devi entrare esattamente in quel giorno, noi magari ci ritrovavamo in ritardo e dovevamo guidare quindi tutto il giorno e tutta la notte. Poi imprevisti con le persone davvero non ne abbiamo avuti, anzi abbiamo avuto solo grandi aiuti. Sì.
Ok.
Buongiorno, sono Jacopo e la mia domanda è: quando si è così lontani si sente la mancanza della propria casa e della propria famiglia?
Ma in questi casi la tua famiglia sono i tuoi compagni di viaggio. Bam, che risposta, Jacopo. No, scherzo. No, scherzo. No, Jacopo, allora, dalla famiglia, nel senso che comunque 30 giorni di viaggio non è un periodo così eccessivo, si può resistere, ecco. Si sente molto la mancanza sicuramente della quotidianità, delle abitudini, comunque affronti un viaggio affrontandolo non da turista, è qualcosa di abbastanza forte, sia per le esperienze che vivi, il cibo che mangi, le persone che incontri, quindi sì, ogni tanto si sente la mancanza di quello che è l'abitudine quotidiana, ma non è un problema, diciamo.
Ragazzi, okay. La pasta e la pizza davvero ci è mancato un sacco, il cibo è stato difficilissimo, sul cibo è stato davvero molto difficile, però alla fine poi è stato bello anche del viaggio, perché davvero, come diceva Alessandro, è una delle prime cose che ti permette di immergerti in una cultura differente dalla tua.
Buongiorno, mi chiamo Esther e volevo chiedervi se avete in programma altri viaggi.
Se ce l'ho
bella prima. Domanda, Esther.
Vai, in realtà sì.
Allora, il coronavirus chiaramente ha stravolto tutta l'idea di viaggio che avevamo. Volevamo andare in Sud America, una parte voleva andare in Sud America, un'altra parte voleva andare in Pakistan, in India, verso quelle parti del mondo. Adesso stiamo ancora valutando dove effettivamente possiamo andare. Altre idee, può essere che riscopriamo le origini del Poderoso, del nostro furgoncino, quindi andiamo a trovare il suo paese natale nel Sud Italia. O chi lo sa, permettendo... Alessandro.
Il progetto iniziale era quello di raggiungere Sud America e da lì iniziare un viaggio da Sud America fino all'Alaska in diverse tappe, in diversi anni. Purtroppo adesso, ancora ora, siamo bloccati dal discorso coronavirus, nel senso che non si sa quali stati apriranno i confini, vi dicendo, quindi non si sa in quali stati potremo andare. Di sicuro questo agosto faremo qualcosa ancora col Poderoso, col 900P.
Grazie.
Prego.
Ok, le domande preparate sono finite. Io non so se magari i ragazzi nell'ascoltarvi hanno altre curiosità o sono nate nuove domande che magari vogliono farvi adesso, se avete ancora 5 minuti da dedicarci.
Sì, certamente.
Io avrei una domanda aggiuntiva.
Vai, Francesco.
Ok, ma è puro caso che andiate in posti tipo l'Asia oppure il Sud America? Oppure l'Africa, che sono posti più indietro di magari il Nord America o l'Europa occidentale.
Intendi dire diversi, Fra? Diversi dalla cultura occidentale.
Sì, esatto.
Ci sono due... Personalmente ci sono due punti fondamentali, poi Giacomo dirà i suoi. Alla base dei nostri viaggi ci sono, come dicevo prima, la scoperta di posti inusuali, ma perché noi stessi Carbonara vogliamo viaggiare in paesi non frequentati dai turisti, diciamo completamente lontani dalle nostre realtà, perché quello è quello che ci piace fare, è quello che riteniamo fantastico in un viaggio, affrontare realtà, paesi, sia a livello di paesaggio ma soprattutto come persone, completamente diverse dalle nostre. L'altro aspetto è il discorso umanitario, che soprattutto col discorso del viaggio in Africa era legato comunque a dare una mano a situazioni molto più gravi di quelle presenti nei vari paesi occidentali. Quindi ecco, se metti insieme queste due cose, diciamo che per forza di cose ti indirizzi verso Sud America, Africa o Asia. Sì, ecco, tutto lì. Vai Jack, se vuoi aggiungere qualcosa.
No, e poi Francesco, credo che sia anche il fatto di viaggiare un'occasione per arricchirsi. E lo fai soprattutto quando affronti delle situazioni nuove, delle persone nuove, una cultura nuova. Cerchiamo in ogni viaggio di immergerci nella cultura dove andiamo, quindi sia con il cibo, come ho detto prima, ma anche proprio stando con la gente del posto, vedendo il loro punto di vista. E siamo più appassionati dal fatto di andare dove appunto non conosciamo quasi niente o poco.
Ok, grazie mille.
Anche io avrei un'altra domanda. Volevo chiedervi qual è stato il vostro viaggio preferito.
Mongorelli
assolutamente.
Se vuoi anche la spiegazione, perché è stato quello più, diciamo, completo, più diverso, nel senso che, come diceva prima Giacomo, nel giro di 200 metri cambiavi, 200 chilometri, cambiavi completamente cultura, persone, storia di quel paese, tradizioni, cambiavi tutto. È come aver concentrato in 45 giorni anni di viaggi, perché attraversavi paesi completamente diversi l'uno dall'altro, anche se confinanti.
Grazie.
Prego.
Io avrei una domanda e un'aggiuntiva. E volevo chiedervi se vi è mai capitato di incontrare delle persone che vi volevano offrire qualcosa, ma voi dovevate andare avanti, magari eravate in ritardo, e dicevate di no, ma loro insistevano e c'era una discussione lì.
Ah sì, Tommaso, assolutamente. Davvero.
Guarda, tipo la cena del latte.
Non sai quante volte abbiamo dovuto rifiutare cene, posti dove dormire. Una volta siamo stati invitati a un matrimonio in Uzbekistan.
Ah sì?
Però li abbiamo accettato, siamo andati.
Ah, non ricordo questa scena.
Siamo andati
al matrimonio?
A parte Alessandro che stava sistemando le robe meccaniche, quelle che piacciono a lui, insomma. Lui purtroppo
non ha funzionato proprio così. Il veicolo aveva dei seri problemi agli ammortizzatori. Ho detto, ragazzi, vado un attimo in un avevamo raggiunto Samarkand. Ragazzi, vado un'oretta in officina, aspettatemi qua che dopo usciamo, andiamo a visitare la città. Sono andato in officina, li ho chiamati dicendo, ragazzi, tardo un attimo, aspettatemi, dopo usciamo. Quando ho finito, in sostanza, sono tornato nel posto dove avevamo lasciato il veicolo per dormire e ho scoperto che loro, nel frattempo, erano stati invitati ad una cena di un matrimonio e stavano mangiando tranquillamente con gli invitati del matrimonio e io ero da solo a mangiarmi un panino in mezzo a Samarkand.
Ragazzi, noi eravamo così tristi che avevamo bisogno comunque di festeggiare.
Ah, voi? Io no. No, tieni presente che collegandoci alla domanda, è molto difficile rifiutare un invito da loro, perché sono molto insistenti su queste cose. Ma perché anche per loro vedere delle persone che arrivano dall'Europa, dall'Italia, un veicolo strano, persone completamente diverse da loro e tutto, per loro è comunque un momento di possibile scambio culturale, quindi ci sta che fossero insistenti.
Anche io avrei una domanda.
Dici, Martina.
Qual è stato l'ostacolo più difficile che avete mai affrontato nel viaggio?
L'ostacolo più difficile?
Sì.
Secondo me, Martina, è stato quello davvero di trovarci magari a guidare per 14 ore, 16 ore, a 20 all'ora. È stato abbastanza difficile fisicamente.
Grazie, però poi... comunque sono Matilda.
Sì, scusa, perché è comparso prima...
Scusa. È Martina che ci ha fatto uno scherzo.
Ma a questo punto fa una domanda anche Martina, cioè... Vai Martina.
Infatti.
Bravo.
Avete mai pensato di arrendervi?
No, non esiste, come abbiamo detto prima, non esiste, non ci si può arrendere. No, perché butteresti via non solo quel viaggio, butteresti via, limiteresti non solo quel viaggio, ma vorrebbe dire aver buttato via anche tutti i mesi prima della preparazione. L'arrenderci non era previsto, nel senso che era legato solo a un problema fisico serio di ognuno di noi, se qualcuno avesse avuto un problema fisico è ovvio che interrompe il viaggio, o tecnico serio del veicolo, però in quel caso voleva dire almeno arrivare fin dove riuscivamo e poi avremmo ripreso l'anno dopo.
Poi e ragazzi,
dovevamo arrivare.
Il motto del viaggio era mai indietro, sempre avanti.
Tenete presente che giusto come conoscenza, gli stessi organizzatori della Mongorrelli, quelli che la fecero nel 2000 e... Jack, dammi una mano, 5?
4. No, più indietro, 2004.
4. I primi organizzatori di questa avventura mi sembra avessero tentato per 3 volte di raggiungere la Mongolia, in 3 anni separati, anche loro continuavano a fermarsi col veicolo, quindi è proprio il Mongorrelli che nasce dall'idea, in Mongolia ci si arriva, non si sa come, non si sa quando, non si sa in quale maniera, ma in Mongolia si deve arrivare, quello è l'obiettivo.
E tutti gli imprevisti sono davvero la parte bella del viaggio, che sono quelli che ancora oggi ricordiamo, che ci fanno venire il sorriso.
Posso fare una domanda?
Va sì. Bene, ma vai.
Per questa volta.
Qual è stato il viaggio più bello che avete fatto insieme?
Beh, questo, per forza. Mongorrelli, di sicuro.
Questo, assolutamente. Anche se Alessandro non ve ne parlerà mai, ma... l'ho salvato una volta in canoa sul Po. Abbiamo fatto una traversata in canoa da Cremona fino alla foce del Po e gli ho salvato la vita, però non raccontare Alessandro questa, va bene.
Il filtro della storia pulirà il fango che è stato gettato sulla mia testa.
Posso fare anche io una domanda?
Vai Giorgio.
Vai Giorgio.
Durante il Mongorrelli avete imparato nuove cose quando avete visitato le città? Avete imparato alcune loro tradizioni?
Beh, abbiamo scoperto molti cibi come mangiano loro, molti cibi che qua da noi sono sconosciuti, anche se da noi è pieno di ristoranti asiatici, ma in realtà non c'entra nulla col cibo che preparano lì. Abbiamo scoperto tantissime cose, come vivono i pastori mongoli, come vivono i pastori sull'altopiano della Pamir, tornando ai discorsi di prima, l'ospitalità degli iraniani, sì, tantissimi luoghi, anche con, purtroppo anche con situazioni magari critiche, quindi che ne so, le varie dittature che abbiamo attraversato, che purtroppo ci sono ancora, per esempio in Turkmenistan, dove prima di entrare in dogana abbiamo dovuto imparare tutte le liste di divieti che il governo, che alla fine è una dittatura, impone a tutti i visitatori, tra i quali, che ne so, faccio l'esempio, non poter ascoltare la radio, non poter filmare in pubblico, non poter, cioè tantissime di quelle cose, quindi si impara di tutto sulle culture, sui popoli che attraversi, quello sì, è il bello del viaggio.
Avete dovuto imparare tante lingue per quando avete attraversato così tanto?
Allora, paesi. Prima di partire... No, nessuna, perché tanto non parlano l'inglese, quindi...
Esatto, ragazzi, non parlano l'inglese.
Tu sai il russo in quei paesi, o se no la lingua è quella dei gesti. Bere, dormire...
Ah, okay.
No, non, tieni presente che dopo la Turchia l'inglese in pratica non viene parlato.
Sì, ma già in realtà, già dopo Istanbul, perché già nella Turchia più profonda abbiamo avuto difficoltà a farci capire con l'inglese.
Però ripeto, è quello il divertente, cercare di farti capire e vedere loro come cercano di farsi capire nei tuoi confronti, e il divertente è quello.
Qual è stato il vostro primo viaggio insieme?
Viaggio importante credo questo della del Mongorrelli, importante nel senso lungo come durata, come organizzazione e come tutto, sì. Questo.
E grazie. Per rientrare poi dalla Mongolia come avete fatto?
Allora, tieni presente che l'arrivo non è in Mongolia però, perché si chiama
sì.
Mongorrelli...
Siberia.
Ok. Per rientrare, vabbè, da Ulan-Ude è una città abbastanza evoluta della Siberia, della Russia, quindi noi abbiamo preso un aereo per rientrare fino in Italia. Il pulmino abbiamo avuto anche delle discussioni tra di noi per capire cosa farne del pulmino. Ovvio, non c'era l'idea di abbandonarlo, ma l'idea era o di riportarlo in Italia o di lasciarlo lì e continuare da lì il viaggio l'anno dopo. Abbiamo scartato quest'ultima idea perché aveva subito a livello di carrozzerie degli importanti danneggiamenti, quindi bisognava per forza riportarlo in Italia ed è tornato dopo 5-6 mesi tramite treno. È stato caricato su un treno e poi è stato portato qua in Italia.
Okay. Potresti descrivere i vostri compagni con un solo aggettivo, tutti e due?
Sempre con quelle cose che hai detto tu, Vale, prima. Lei
parafrasa. Peraltro, ecco, io aggiungo questa cosa, non l'ho detto, ma i Carbonara Mariachi sono in realtà in quattro, ci mancano Gianluca e Andrea, giusto?
Sì. I quattro quelli del primo viaggio, poi sì, ci stiamo espandendo piano piano, adesso siamo addirittura in otto persone. Perché abbiamo creato un'associazione di volontariato e via dicendo che segue questo tipo di cose, però vabbè, il viaggio originario che era il Mongorelli eravamo in quattro. Allora, se io devo descrivere gli altri tre
e poi anche voglio sentire Giacomo.
Sì, sì, sì. Allora ti direi in un aggettivo solo, vabbè, è una parola composta. Noi avevamo quello che si chiamava il ministro del terrore che è Bongo,
Andrea.
Ministro del terrore che però è servito, è ministro del terrore perché denominato da noi perché lui era quello che ogni giorno poneva l'accento sul ma l'acqua ce l'abbiamo, ma benzina ne abbiamo, ma cibo ne abbiamo. Quindi era quello che poneva tutte le domande critiche, che però è servito, perché molte volte se lui non ci diceva ragazzi fermiamoci a far benzina, ragazzi non abbiamo più acqua,
noi eravamo spensierati,
abbiamo raggiunto la porta dell'inferno, la bocca dell'inferno, dopo 48 ore l'acqua l'abbiamo finita credo 10 ore prima dell'arrivo, quindi è stata abbastanza pesante e lui ovviamente si è arrabbiato perché non, dice che non l'abbiamo ascoltato. Poi avevamo con noi il Lullone che è Gianluca. Lullone perché è uno molto spensierato, è uno molto pragmatico sul suo lavoro, sulla sua vita e via dicendo, ma quando affronta i viaggi è la spensieratezza fatta persona. E poi vabbè, Jack è romantico, lui è romantico, a lui piace incontrare culture, parlare con le persone, parlare con qualsiasi persona gli offra qualcosa. Ecco, lui è il romantico ritardatario, perché forse per colpa sua arrivavamo sempre in ritardo nella tabella di marcia perché doveva parlare con qualsiasi persona.
Ecco. Un'altra, io
una domanda. No, Jack deve dire gli altri.
No, allora concordo assolutamente con Gianluca, che era la spensieratezza, era quello che ci dava comunque la leggerezza anche in momenti difficili. E Bongo era la parte più concreta del viaggio, era davvero quello che ci diceva, no ragazzi, questa è una cavolata, non la facciamo per piacere, abbiamo una tabella di marcia.
Alessandro... compreso l'ingresso in Afghanistan.
Alessandro invece mi viene da dire che era un po' il motore di tutta l'impresa, ecco. Era quello che ci tranquillizzava sulla parte meccanica, anche se poi magari ne sapeva meno di noi. Era quello che scandiva un attimo il ritmo di tutto, quindi sì, era decisamente il motore.
Mm-hmm. Ma non ho ben capito, il Mongorelli è una gara che puoi arrivare prima e vincere o è soltanto un concorso?
Arthur, no, non è una gara perché puoi scegliere percorsi diversi, tempistiche diverse, veicoli diversi. È una gara non competitiva. L'obiettivo è quello di raccogliere poi una sorta di cifra, una cifra che sono dalle 1000 sterline in su, da evolvere in beneficenza. Quindi l'obiettivo finale è comunque la beneficenza, non è competizione. E davvero già arrivare è difficile.
Tieni presente che partecipa a qualsiasi tipo di persona, dai più giovani, dai ventenni, fino anche ai sessantenni. Forse loro fanno comunque una lista degli arrivi, però è una lista giusto per la statistica. Tieni presente che i primi ad arrivare sono stati padre e figlio, che l'hanno finita in 15 giorni. E la motivazione del padre era io devo tornare perché sennò mia moglie chiede il divorzio. Quindi l'hanno finita guidando come forsennati in 15 giorni padre e figlio. E c'era anche chi, noi l'abbiamo finita in un mese e mezzo, c'era anche chi arrivava, se non sbaglio, a settembre, metà settembre, ecco. La, è molto molto bella, per concludere la domanda, la ricompensa, cioè nel senso, noi sapevamo che all'arrivo ci, sarebbe, ci sarebbero stati gli organizzatori del Mongorrelli, i vari equipaggi e tutto, quindi comunque sapevamo che avremmo ricevuto le varie, diciamo, che ne so, regali, trofei, onorificenze del caso, dicendo.
Ambasciatore.
Ambasciatore del, della Siberia. Dice, no, in realtà arrivi e ti danno un buono per 4 birre da spendere al, al bar vicino e basta. Quindi, l'obiettivo non è, non è quello, non è una gara, ecco.
Scusate, ma nel video all'inizio c'è, c'è un ragazzo che è alla partenza a, in Inghilterra. È Jack, quello che è la partenza, dorme alla partenza.
Se sono belli in modo assurdo sono io, altrimenti sono gli altri.
No, tu dici quello sul furgone che si sveglia la mattina?
No, è lei, è Gianluca, è Gianluca.
No, quello è Gianluca, quello è Gianluca, perché tieni presente che alla, alla partenza a Londra avevamo anche le nostre allora ragazze che ci hanno accompagnato giusto solo per la partenza. Il problema è che avevamo due tende. Ovviamente abbiamo occupato noi tutte le tende e l'unico a rimanere senza posto per dormire è stato Gianluca, che ha dovuto dormire sul tetto del furgone.
Ok.
Ho alterato già alla partenza lui.
Grazie.
Prego.
All'inizio dell'intervista avete detto che non sapevate suonare come i mariachi, ma io ho visto nel video che per passare un po' il tempo suonavate la chitarra, quindi sapete suonare.
Beh, ma le, sì, 4-5 accordi, non pensare che...
Guarda, va bene che non ho quella chitarra. Ma se...
No, no, rimane che non sappiamo suonare. Abbiamo portato qualche strumento, due ukulele e un chitarrele, ma non sapevamo suonare. Cioè, sì, qualche accordo qua e là, ma niente di più.
Ecco, tra l'altro, ragazzi, a proposito di suonare, di convivenza, abbiamo ancora gli incubi. Perché Bongo, Andrea, continuava a suonare la stessa canzone, a cercare di suonare la stessa canzone per tutto il viaggio. Quindi se noi anche adesso sentiamo la canzone, abbiamo i brividi.
Bene, grazie mille davvero per il vostro tempo, grazie per questa
bellissima. Grazie a voi, ragazzi.
Grazie a voi.
E, che dire, alla prossima, speriamo di poterci rincontrare ancora.
Certo, speriamo, perché vuol dire che siamo riusciti ad andare via questo agosto.
Esatto. In bocca al lupo per tutti i vostri.
Grazie mille.
Ciao ragazzi.
Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao.